fall into big savings, all in the Kroger app.
Get tender bone-in pork back ribs for $3.49 a pound with your card. Then get 16-ounce packages of juicy strawberries for $1.99 with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Che tenore si terrà. Io sono Sitira Riva, già mi conoscono alcuni di voi, sono autrice, critica letteraria, di recente booktalker, non smetterà di suonare strano man mano che lo dico. Con me c'è la storica collega Gloria Bernareggi, insieme formiamo l'inossidabile duo Moelisia e ci occupiamo di critica letteraria al genere fantasy, con gli strumenti del femminismo intersezionale, e con questo sguardo abbiamo scritto i 10 volumi della guida al fantasy edita da Delos Digital. Oltre a vari racconti, una novella di cui parleremo domani, eccetera, eccetera. Qui accanto a me invece c'è Claudia Maltese, palermitana, book blogger, attivista e autrice insieme a Gresa Fasliu del saggio Decostruzione antiabilista per i tipi di Eris Edizioni, poi lo potete trovare in vendita al marchetto di Eris. La trovate online come praticamente innocua, un nickname che, come capirete presto, è del tutto fuorviante.
È vero.
Facciamo tutte parte del collettivo dedicato al fantastico intersezionale. Allora, entriamo subito nel vivo dell'intervento di oggi, che si intitola, come vedete alle mie spalle, Mostruosi, inquietanti e antagonisti. Rappresentazioni abiliste nel fantasy. Allora, quando abbiamo proposto questo evento, in realtà l'abbiamo accompagnato con un'immagine che, secondo noi, rappresentava molto bene il tipo di sguardo che volevamo avere su questa tematica. Ci sono tante cose che mi piacciono in questa immagine. Ci sono delle persone con disabilità in primo piano, ce n'è più di una, sono felici, stanno discutendo animatamente, verosimilmente hanno qualche cosa che li appassiona, e la loro presenza appare naturale in un contesto fantastico. Però, forse ad alcuni di voi non sarà sfuggito che non è questa l'immagine che si trova nel programma, bensì questa. Ora, quando questa immagine che avevamo proposto è stata sostituita con quest'altra, noi ovviamente siamo rimasti un attimo presi in contropiede. Voglio sperare, credere che sia stato un problema di dimensioni, quindi quella che avevo proposto era un po' troppo grande, piena di dettagli per stare nel piccolo spazio del programma. Però mi sono chiesta, perché l'orco? Perché questo orco in particolare? Questo orco in particolare non lo considererei disabile, cioè è brutto, ma a parte questo non ha menomazioni, è un guerriero, è un capo per il suo popolo. È solo brutto, ma è stato comunque associato alla disabilità. Perché?
Eccoci qua, grazie per la patata bollente che è andata così a chiarimento. Allora, perché...
Tanto, rimetto questa perché la preferisco, quindi dietro
sì,
avremo questa.
Grazie. Perché, allora, diciamo che questa immagine, che non è questa immagine, quell'immagine lì, in qualche modo ci riporta a quello stereotipo che conosciamo, no? Che c'è nelle rappresentazioni del fantastico, ma c'è nelle rappresentazioni in generale, dove un personaggio che ha un corpo non conforme, che magari ha delle abilità non conformi, molto spesso fa parte dei cattivi, uno degli antagonisti, è un personaggio negativo. Non so che scusa. Sono io?
Non sei innocua, l'avevo detto.
Se potrò usare questo.
Vai.
Così mi sentite? Funziona? Ok. Urlo?
Lo spegni.
Sì, sì, l'ho spento questo.
Allora non è quello, forse questo.
No, quello è l'altro.
Quindi c'è questo, questa equazione, personaggio brutto, strano, che poi soltanto brutto e strano, perché se strano è bello solitamente è un personaggio positivo, cioè pensiamo, non so, gli angeli o gli elfi, che comunque hanno dei corpi differenti rispetto a quelli a cui siamo abituati, però sono personaggi positivi. Quindi personaggio brutto e strano uguale personaggio cattivo. Questa cosa in realtà ce la tiriamo avanti da sempre, cioè a me era venuto in mente Tersite nell'Iliade, che è un personaggio nell'Iliade o nell'Odissea, nell'Iliade. Che è un personaggio negativo ed è deforme, è gobbo, è storto, eccetera, ed è, cioè lui è un codardo, fondamentalmente un vigliacco e cose del genere. Quindi, cioè, abbiamo quest'idea di rappresentare i personaggi negativi con un corpo brutto. Questo corpo brutto molto spesso è anche un corpo disabile. Quindi cosa succede? Che nell'arco di secoli praticamente le persone disabili si sono trovate davanti a storie dove i personaggi che in qualche modo gli somigliavano erano tutti personaggi negativi. E quindi, come dire, manca una rappresentazione che possa essere non soltanto veritiera di quello che è la disabilità, ma anche una rappresentazione in cui le persone disabili si possano in qualche modo riconoscere. Perché penso che tutte e tutti, quando, soprattutto quando eravamo bambine e bambini, cercavamo quel personaggio che in qualche modo ci ricordasse un po' quello che eravamo noi. Quello c'ha i capelli come me, quello gli piacciono i cani come me, quell'altro non lo so, fa questa cosa che faccio anche io. E le bambine e i bambini disabili in cosa si dovevano riconoscere esattamente? E quindi niente, abbiamo cominciato a tirare fuori un po' di esempi per capire come funzionano le rappresentazioni della disabilità nel fantastico. E passerei la parola a Gloria, che magari tira fuori qualche esempio, che ce ne sono alcuni veramente molto divertenti.
Vabbè, a parte il mostruoso che oltre a essere brutto, come dicevamo, comunque portare a e a riportare a caratteristiche magari di corpi disabili, ha anche tutta una serie di problematiche legate anche a disabilità cognitive. Soprattutto grazie a Dungeons and Dragons ci sono tutta una serie di personaggi, soprattutto gli orchi, che vengono considerati stupidi. Questo dal manuale, è una citazione dal manuale. Pochi orchi possono contare fino a 10, oltre che le dita davanti a sé. La maggior parte parla solo una forma rudimentale di gigante, conosce un'infarinatura di parole comuni. Gli orchi credono a ciò che gli viene detto e sono facili da ingannare o confondere. Non rompono cose che non rompono cose che non capiscono. Fondamentalmente sono cattivi perché stupidi, e questo in realtà siamo sempre lì, viene associato a chi ha disabilità cognitive o comunque problemi neurologici o neurodivergenze. Anche qua di solito a mostro, oltre a Dungeons & Dragons, anche gli orchetti effettivamente di del Signore degli Anelli sono stupidi, sono guidati dagli Uruk-hai, che come diciamo prima invece sono dei capi, sono intelligenti, hanno solo deformità. Però anche il più divertente è Mr. Magoo, in realtà lui è cieco, non ci vede, eppure viene deriso per questa sua cosa, invece di portare a una rappresentazione veritiera di com'è muoversi nel mondo per chi è ipovedente o non riesce a vedere bene. altri esempi, cioè, i buchi di memoria, perché sono troppi.
Ma vediamo un po', c'era per esempio, più che esempi, a me era venuto in mente, cioè c'era venuto in mente insieme, quando parlavamo di queste cose, della rappresentazione della disabilità, che adesso vorrei capire un attimino se riusciamo a inquadrare cosa vuol dire disabilità e quindi poi cosa vuol dire abilismo. Ad esempio nelle ambientazioni steampunk, cyberpunk, avere una protesi è una cosa in realtà fichissima, perché comunque sono quelle robe pazzesche, iper mega funzionali, ci puoi fare un sacco di cose che normalmente non potresti fare. Quindi succede che la persona menomata con una protesi in qualche modo non è disabile, cioè fa parte di quell'ambientazione lì, non viene stigmatizzata come qualcuno che ha qualcosa in meno. Quindi a questo punto la domanda è: cosa vuol dire disabilità? Che cos'è la disabilità? Allora, la disabilità non è una cosa che fa parte del corpo della persona disabile, ma è un modo sbagliato in cui funziona il rapporto tra la persona disabile e il mondo che la circonda. Possiamo fare un giochino per far capire meglio questa cosa? Facciamo un giochino. Allora, facciamo finta che questa presentazione oggi la dovevamo fare al quinto piano di un palazzo X. Se per arrivare a questo quinto piano ci fossero state solo le scale, quante persone qua non possono salire 5 piani di scale a piedi? Vedo una manina timida.
Due manine timide.
Ok, quindi pochissime persone, no? E quindi la risposta solitamente dell'organizzazione è: sti cazzi, due persone in meno non andranno alla presentazione. Ma se per arrivare a questo quinto piano ci fosse stata una corda che penzolava dalla finestra, ci dovevamo arrampicare su per la corda, quante persone non sarebbero arrivate al quinto piano? Bene, allora,
qualche eroe c'è però,
qualche eroe c'è.
Ora vogliamo vedere.
Esatto.
Più tardi ci mostrerai questa cosa, perché io sono affascinata. Però improvvisamente, se cambia il mezzo di accesso a questo quinto piano, ci sono un sacco di persone disabili, cioè nel senso che non ce la fanno ad arrivare lì. Ma se per arrivare al quinto piano ci fosse un ascensore con una pulsantiera bassa e magari un comando vocale, e tu gli dici portami al quinto piano e lui arriva lì, ci possiamo arrivare tutti. E quindi magicamente non c'è più nessuna persona disabile. E beh, lì... La paura è una cosa, l'impossibilità di fare le cose è un'altra.
Però vorrei dire che questo evento comunque è anche in diretta live, per cui anche se hai paura a prendere l'ascensore ci puoi arrivare lo stesso.
Puoi vedere le cose da lontano, sì, esatto, grazie alla nostra meravigliosa tecnologia. Dunque, cosa succede? Se cambiamo la struttura del mondo che abbiamo attorno, cambiamo le possibilità della gente di fare o non fare le cose, indipendentemente da che tipo di corpo ha e che tipo di abilità ha. Quindi quello che succede in determinate ambientazioni, come per esempio quella steampunk, è che se hai una protesi abbastanza figa, in realtà non sei una persona disabile, sei semplicemente un tizio con un braccio che fa più cose di quello che farebbe un braccio normale, come ad esempio, per questa cosa ringrazierei Angela che non c'è, perché mi ha fatto pensare lei a questa roba. Ecco.
Ci sta seguendo live.
Perfetto, allora mi sente, grazie Angela. Edward di Full Metal Alchemist. La domanda è un personaggio disabile? È difficile questa cosa da risponderci. Io ci ho pensato un po'. Secondo me no. Secondo me no, perché nonostante lui abbia un braccio, una gamba, che in realtà sono protesi, nel mondo in cui vive il fatto di non avere un pezzo fondamentalmente non è un problema, cioè nessuno lo discrimina, nessuno gli dice ma tu sei brutto e scemo perché ti manca una gamba, ti manca un braccio. Non solo, in quel mondo lì il problema è tranquillamente risolto, perché ci sono un sacco di botteghe, fabbri, artigiani che creano queste protesi pazzesche, e quindi lui è perfettamente integrato nella sua società. Quindi c'è
anche la parte della riabilitazione, molto
sì, la parte della riabilitazione. Quando ci raccontano insomma la sua storia, è abbastanza veritiera, è spiegata in modo, come dire, abbastanza realistico. Però comunque non si focalizza tutta la storia sul fatto che lui poverino soffre perché gli manca qualcosa. Cioè, la storia si focalizza su altro. Quindi a questo punto, a parte poi tireremo fuori un sacco di altri esempi molto divertenti, forse Francesca ce ne ha pure uno. Mi ricordo che una volta mi hai raccontato di un romanzo di un personaggio cieco pazzesco.
Allora, io sono quella che si arrabbia sempre, quindi
dopo facciamo arrabbiare anche lei.
Vai.
A me viene in mente il Dottor Strange del
film. Esatto.
È disabile per i primi 10 minuti.
Bravo.
Poi
bravo.
Viene completamente.
Bravo.
D'improvviso comincia a usare di nuovo le mani, la roba non ha più nessuna importanza per il resto del film.
Ecco, parliamo di questo e parliamo in particolare di disabilità o comunque problematiche di natura fisica che vengono magicamente guarite. Perché questo è veramente uno dei topos più frequenti, proprio nel reame del fantastico. C'è questa cosa che, visto che la disabilità, a differenza di quello che ci ha appena detto lei, è un problema tuo e non della società, allora è un problema che in qualche modo deve essere risolto, e deve essere risolto il prima possibile. Stiamo perdendo la tecnologia. E ci sono tantissimi esempi di questa cosa di appunto disabilità fisiche o comunque appunto menomazioni eccetera che vengono risolte nel giro di pochi secondi.
Disabilità sensoriali
con un colpo di bacchetta magica e puff, ti passa tutto e torni a essere normale.
O con l'esercizio.
Ti devi sforzare abbastanza chiaramente, perché se non ci metti il tuo allora boh. Perché è giusto, cioè, se non vuoi tu essere disabile è perché, cioè,
non ci
potresti farli
impegno,
quei 5
no?
piani di scale, no? Cioè,
sforzati di più, supera i tuoi limiti,
supera i tuoi limiti.
E sì, l'ispirazione a tutti gli altri.
Esatto, cioè, questa cosa del superare i propri limiti o ottenere poi il premio che è la normalizzazione del corpo, eccetera, è una cosa che si chiama, in qualche modo, inspiration porn. Cioè, che cosa vuol dire? Quel personaggio disabile lì non sta rappresentando le persone disabili, non vuole lanciare un messaggio sulla disabilità, eccetera, non ne frega assolutamente niente a nessuno. Quello che sta dicendo è, se ce l'ha fatta lui, lei, che non ci vede, che gli manca una gamba, che boh, cosa X, qualsiasi, perché non ce la dovresti fare tu, che sei meglio, si sottolinea questa cosa, sei molto meglio di quella persona lì. Quindi quel personaggio lì serve a ispirare, a... non so, fa sentire meglio le persone non disabili e ti sprona ad andare avanti alla tua vita, a superare i famosi limiti, eccetera. Però appunto questo tipo di rappresentazione non serve, non funziona ed è molto 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 abilista, perché nella vita reale le persone disabili non servono a spronare gli altri a fare di più di quello che farebbero normalmente. Quindi ci sono delle rappresentazioni, sì, e io non vi vedo. E anche di questo, appunto, parlane tu che poi parlo tutto il tempo io sempre, questa cosa.
Ci rispondo io. Allora, in realtà la Marvel è un crogiolo di questa cosa, per cui ogni supereroe che incontra un problema, come dicevamo prima, Doctor Strange, Iron Man anche lui in realtà, Daredevil è l'esempio lampante di quello che ci stai chiedendo tu. A seguito di un problema del corpo devono compensare con superpoteri e quindi essere migliori, e quindi un po' chi se ne frega se hanno una disabilità, perché a quel punto non interessa più a nessuno. Il fatto che il Dottor Strange non sia più un medico interessa dopo due minuti, non interessa già più. Peccato che fino a quei 2 minuti lì lui non poteva assolutamente pensare a una vita differente. Adesso è anche un po' irrealistico pensare che uno che ha dato la vita per essere un medico, per salvare gli altri e tutto il resto, perché adesso dei poteri magici non vorrebbe più operare.
Però se potessi viaggiare nel tempo, cioè, piuttosto che lavorare...
Vabbè, piuttosto che lavorare, ok.
Ma sarei un super cattivo.
Sarei un super cattivo, è vero, cioè questo...
Sarei un super cattivo.
Daredevil è un altro esempio lampante di questa cosa, per cui appunto lui perde la vista in un tragico incidente, ma chi se ne frega, tanto dopo è meglio di un pipistrello nel muoversi. Nella vita non funziona così, purtroppo, e quindi anche lì non è vero come narrazione, cioè le persone ipovedenti anche con tutti gli ausili di questo mondo non riusciranno mai a muoversi.
Pipistrelli, ecco.
non riusciranno mai a muoversi nel nostro mondo con barriere architettoniche, una società che non li agevola in alcun modo, non riusciranno mai a muoversi come fa lui, quindi da cieco probabilmente o da ipovedente il personaggio di Daredevil mi farebbe incazzare più che altro, quindi, perché poi c'è anche questa parte.
Qui entriamo nell'ambito delle rappresentazioni realistiche, quindi chiaramente la sovracompensazione non è realistica, è quasi appunto un...
E la sovracompensazione, cioè compensare la disabilità, vuol dire che la disabilità è un difetto, è una cosa che ti manca, è un errore a cui devi rimediare. Allora, a me la definizione più bella di essere disabili che mi hanno detto è stata fare le stesse cose che fanno gli altri in maniera differente. Cioè, non ho un problema, sono un errore, quindi devo rimediare facendo chissà quale cosa pazzesca, magica, impossibile, tipo Daredevil, robe del genere. Ma semplicemente faccio le stesse cose che fanno gli altri in modo normale, senza magia e senza ipertecnologia, ma lo faccio seguendo delle strade differenti. Quindi c'è anche questo problema dell'ipercompensazione, cioè è proprio lì per sottolineare che se sei disabile sei sbagliato, quindi ti devi impegnare tantissimo, perché la magia non esiste nel nostro mondo, ti devi impegnare tantissimo per fare benissimo altre cose che la gente normale, insomma, cioè normale, non disabile, solitamente normalmente non fa.
C'è un'altra domanda, un sacco di domande.
Ma questo come si cala con il tema di introdurre personaggi disabili nel fantasy? Mi pare okay. Fosse il filo rosso del...
Sì.
Cioè, qual è la vostra idea allora, no?
Siamo già arrivati alla fine dell'evento.
Volevamo farla alla fine questa cosa, però se scelte
per... anche delle un'immagine di ragazzine, di ragazzi carini, non avete messo un orco sulla...
ma perché gli orchi non sono disabili, sono brutti, sono orchi, è un'altra cosa. Cioè io sono disabile, non sono un orco, per esempio. Sono una ragazza, più o meno, cioè ragazza una volta, sono una donna normale. Non devo essere un orco per essere disabile.
Voi, no, di darle una figura, no? Piacevole.
Sì.
Sono dei canoni, eh.
È quello che abbiamo detto all'inizio, cioè non è che essere disabili vuol dire essere brutti.
No, assolutamente.
Spostare seduti ed essere fighi.
Però voi avete criticato la figura dell'orco.
Esatto.
Poteva stare, no?
No.
Comunque la domanda è sempre quella, no?
Sì, sì.
Del fantasy, che cosa vi vedete voi?
Quindi,
cercando un disabile e...
Come dicevamo prima, il problema è di rappresentazione. Quindi abbiamo attualmente, vabbè, finora abbiamo parlato essenzialmente di tutte le cose che non vanno bene nella attuale rappresentazione delle persone con disabilità nel fantastico. Perché ce ne sono, tipicamente sono in contesti come possono essere quelli, per esempio, pseudo-medievali, che è una tipica ambientazione fantastica, e in cui è abbastanza normale trovare arti mozzati, non so, orecchie mozzate,
malattie
occhi mancanti,
varie.
Malattie varie, eccetera. Queste cose già sono presenti all'interno dell'ambito fantastico, però, come dicevamo prima, in realtà non sono rappresentative né dell'esperienza veramente tale di una persona con disabilità, né in realtà dell'essere disabile in quanto tale. Spesso e volentieri queste persone non hanno nessuna difficoltà a muoversi nel mondo che le circonda, nonostante quel mondo non sia fatto per accoglierle. E quindi in realtà la nostra soluzione, tra virgolette, è abbastanza semplice, quindi bisogna lavorare non tanto sulla rimozione della disabilità nel contesto del fantasy, quindi l'applicazione di arti extra, utilizzare magie che ti fanno guarire all'istante piuttosto che ti diano poteri sovrumani, quanto lavorare appunto sull'ambientazione, quindi creare delle ambientazioni che siano veramente accoglienti per tutti. Ovviamente non vuol dire che tutte le ambientazioni potranno essere di questo tipo, cioè è difficile immaginare una distopia che sia accogliente per tutti, perché le distopie non lo sono neanche per, cioè indipendentemente dalla disabilità.
Sarebbe un'utopia favolosa.
Sarebbe un'utopia favolosa. Però il punto è che le persone con disabilità sono sistematicamente assenti da questo tipo di contesto, cioè non si pensa mai neanche ad una distopia che sia accogliente per tutti da questo punto di vista e magari sia distopica sotto altri versi.
A me per esempio sono venuti in mente soltanto due esempi di rappresentazioni di personaggi disabili che funzionano in modo abbastanza realistico nella storia, dove non c'è un atteggiamento abilista né nella rappresentazione del personaggio né all'interno del mondo in cui questo personaggio vive, e sono, magari, io spero che li conosciate, la protagonista di Un altro mondo di Joe Alton, che è una ragazza che a seguito di un incidente diventa zoppa E il fatto che lei è zoppa è, boh, equivale al fatto che lei abbia i capelli castani, mi pare. Cioè, non è fondamentale né per descrivere il suo personaggio né per fare andare avanti la storia. Semplicemente è una ragazza che tra le tante caratteristiche che c'ha quella della zoppia, di camminare con un bastone, eccetera. Poi tutto il resto della storia va avanti per fatti suoi e questa cosa c'entra fino a un certo punto, serve soltanto a giustificare un evento accaduto prima. Non ve lo spoilerò perché è bellissimo questo romanzo. E Un altro mondo di Joe Walton con la W, e spero di averlo detto bene, sì. E poi ce n'è uno che è uscito da poco, qualche mese fa, che si chiama Il mare del settimo giorno, che è un romanzo per ragazzi
Di Mosca Bianca.
E la sorella del protagonista, che si chiama Emily, è una ragazzina che usa la carrozzina, la sedia a rotelle. E il fatto che lei usi la sedia a rotelle non le impedisce di avere le amiche, organizzare attività a scuola, addirittura le fa danza, quindi insomma. E nessuno la discrimina in quanto persona in sedia a rotelle. Cioè, quella rappresentazione lì ti sta dicendo: puoi essere una persona che usa la carrozzina e vivere come una qualsiasi adolescente, avere rapporti con una qualsiasi adolescente, di amicizia, di litiga con le amiche, poi ci fa pace, litiga col fratello, cioè vive una vita assolutamente normale nonostante sia un personaggio disabile. Quindi si può effettivamente rappresentare la disabilità senza scadere nel pietismo e senza tirare fuori quelle robe pazzesche, come abbiamo visto, di supereroi che nonostante la loro disabilità, come sempre se fosse un problema, fanno cose pazzesche, oppure mirano sempre a risolvere cosa? Il fatto di essere disabili. Cioè, l'unico desiderio che i personaggi disabili hanno è smettere di essere disabili. Infatti spesso questa cosa, come dicevamo, succede. Cioè, alla fine della storia magicamente tutto torna come dovrebbe essere, per qualche standard che abbiamo deciso deve funzionare in quel modo lì.
Sì, un altro esempio è il protagonista di Sei di Corvi, Kalsbrecher. Allora, è una rappresentazione uscita, diciamo, per il 70%, mettiamola così, perché effettivamente lui, anche lui, a seguito di un incidente rimane zoppo, e nella corso della storia si vede che lui ha difficoltà a muoversi nel suo mondo, che è un mondo abilista comunque, perché è un mondo fittizio più o meno 1800, per cui barriere architettoniche portami via. Poi, senza contare che è anche lui è un ladro, per cui ha la necessità di scappare, di vivere nell'ombra, ha tutta una serie di... cioè ha una vita molto avventurosa, quindi deve stare, la sua disabilità è un problema. Però è un problema che non viene indagato a livello personale, a livello psicologico, perché comunque ha un grande trauma che porta, ma questa cosa non viene minimamente indagata, e questo è un po' un peccato, perché a quel punto sarebbe stata effettivamente forse una rappresentazione a tutto tondo di quello che gli è successo, perché comunque... Ah, scusate, no, dicevo... No, non vanno, mi spiace. Dicevo, è una rappresentazione che non è riuscita al 100%, ma diciamo un buon 70%, perché comunque la sua difficoltà in questo mondo c'è, viene descritta ed è veritiera. L'unica cosa che a livello psicologico non viene assolutamente indagata, ed è un peccato, perché lui comunque diventa disabile, non è nato, per cui sarebbe un trauma nella vita reale per una persona dall'oggi al domani non poter più camminare, e questa cosa assolutamente non viene seguita, è appunto un po' un peccato, però diciamo che almeno come si muove nel suo mondo è abbastanza veritiero.
C'è sempre un problema quando si parla di rappresentazione, o comunque appunto di cercare di rappresentare in modo realistico un personaggio che appartiene in qualche misura ad una minoranza in modo appunto realistico, perché nel contesto fantastico noi vogliamo la verosimiglianza su un sacco di cose, e stranamente il fatto che le minoranze restino minoranze è una di queste. E se ci pensate è strano, perché noi siamo assolutamente disponibili ad accettare che esistano i draghi, che nel mondo fantastico ci siano persone con le ali, quello che vi pare, i poteri magici, eccetera. Però non riusciamo ad immaginare un contesto in cui, nonostante non sia molto spesso il nostro mondo, anzi tipicamente non lo è, un mondo secondario, Però in quel mondo secondario noi andiamo a riprodurre le stesse problematiche di questo mondo qua. E come dire, cioè, se può esserci la magia, perché quel mondo non può essere inclusivo e intersezionale? Cioè, perché devono esserci tutte le barriere architettoniche che ci sono anche qua? Cioè, hanno la magia.
Con la magia è facile, insomma.
Esatto, con la magia è facile. Perché non lo fanno? Perché evidentemente per chi scrive non è un problema. E questo è un peccato, perché secondo me è un'occasione sprecata.
E perché per chi scrive non è un problema? Perché molto spesso il problema è questo. Cioè, questi personaggi disabili sono scritti da persone che non sono disabili. Allora, se io voglio scrivere, voglio inventarmi un personaggio nero, io non sono nera. Parlo con una persona nera, mi faccio raccontare la sua storia, il suo punto di vista, gli faccio tutte le domande possibili e provo a interpretare la sua voce, non la mia. Cioè, non è che mi invento qualcosa che non vivo e quindi non so. Quindi potrebbe essere una grande soluzione che se voglio scrivere un personaggio disabile e non sono disabile, vado da quella persona che è, il mio personaggio non cammina, allora vado da una persona che non cammina, il mio personaggio è sordo, vado da una persona sorda, il mio personaggio è cieco, vado da una persona cieca e così via, e provo a capire dal suo punto di vista com'è vivere e poi costruisco un personaggio su quello, magari anche cercando di confrontarmi durante la costruzione del personaggio, della storia, di quello che succede, eccetera, con quella persona lì che vive quella realtà tutti i giorni e quindi sa se quella rappresentazione funziona o no. Questa cosa che secondo me si insiste molto, per esempio, per evitare rappresentazioni razziste, non è ancora stata pensata quando si inventano personaggi disabili. Potrebbe essere una soluzione, probabilmente. Per evitare poi che si dici gli orchi sono disabili perché sono brutti. No, non funziona così assolutamente.
Resta il fatto che dovresti volere avere un protagonista, un personaggio principale disabile, che anche qui in realtà non è che ci abbiamo proprio sto palco di esempi di personaggi con disabilità. Noi li abbiamo citati alcuni, però quanti di questi sono effettivamente protagonisti? Appunto gli eroi Marvel con tutte le problematiche che abbiamo citato, c'è cioè Full Metal Alchemist,
okay. C'è Quasimodo.
Quasimodo, parliamo di Quasimodo.
Dai, parliamo di Quasimodo.
Del film della Disney, perché dal romanzo è una sfiga totale, ma nel film della Disney.
Quindi il personaggio di Dory, penso?
No, Nemo.
Nemo.
Alla pinnetta. Okay. Alla pinnetta.
Sì, ma anche Dory, in realtà.
Anche Dory, io pensavo Dory.
Ma quello secondo me funziona bene, perché comunque, cioè Nemo, anche se Shala ha la pinna atrofizzata, comunque è socializzato bene in mezzo agli altri bambini, fa parte comunque del suo gruppo classe, del suo gruppo di amici, vive un'avventura pazza. Come?
Infatti non lo vede, l'ambiente fa in modo che lo
vede. Esatto. Il papà è iperprotettivo, però appunto, come dici tu, non si vede questa cosa. Perché? Perché l'ambiente comunque è organizzato in modo tale che lui possa fare tutto quello che fanno gli altri pesciolini.
Mi interessa di sapere cosa ne pensavate di Glocta, prima legge di
che non l'ho letto, non l'abbiamo letto. Ho quale idea, però
raccontacelo.
No. Un esempio perfetto di una persona che è diventa disabile, cioè all'inizio della storia lo già, però sai che non lo è nato, lui lo diventa perché ha subito diverse torture, e una delle prime scene che lo vede è proprio lui che fa fatica a camminare sotto una scala, e rimane proprio lì, è uno dei personaggi meglio riusciti in assoluto, secondo me, di tutta la serie. Riesce a fare tantissime cose, ma allo stesso tempo lui comunque ha la fatica di una persona che ha diverse disabilità in un mondo che non nasce per essere,
insomma, tra l'altro un personaggio, certo, molto grigio, no, nel senso che
voi ritenete che un lettore di fantasy ci prenderebbe dei problemi ad avere un personaggio disabile, uno o più personaggi disabili che sono tra i principali personaggi della storia?
No,
cioè, per il fatto che lo vengono scelti come protagonisti, perché dietro c'è l'idea, manca l'auto-identificazione, e allora diciamo il fatto.
No, ma il problema non è quello, il problema è che se prendi un personaggio disabile non lo devi mettere così, cioè se tu usi l'esperienza di qualcun altro, allora la devi rendere credibile, non è il fatto di non mettercelo, è che se ce lo metti deve rispettare i canoni di verosimiglianza,
no,
come tutto il resto.
Se anche fosse credibile, con difficoltà a muoversi, con i problemi a chiedere, la domanda non è quella su come lo devi mettere, vediamo che ce lo mette, rispettando il più possibile.
La tua domanda, se ho capito bene, è chi se ne frega.
Cioè, ma pensate che un lettore possa essere...
ma magari un lettore disabile potrebbe essere contento di avere un personaggio con cui perché anche le persone disabili leggono, non so se
no, secondo me era arrivato perché non ci sono, cioè dice lui dice lettore non mi interessa, cioè mi va bene leggere queste storie perché non le troviamo. E il problema sono anche gli scrittori, cioè non è che noi scrittori e scrittrici siamo questa gente piena di cultura, soprattutto spesso e volentieri, e non abilista. Purtroppo l'abilismo c'è anche tra le fila degli scrittori e degli autori.
Allora, se la domanda è: mi piacerebbe a me come lettrice leggere una storia con un personaggio disabile protagonista fatto bene? La risposta è sì, senza alcun dubbio, oppure non saremmo qui a parlarne.
No, la domanda era addirittura se pensate che possa essere di disturbo per qualcuno.
Perché no, dovrebbe essere di disturbo?
No, preghiamo di no, insomma.
No, qui siamo un po' in tanti. Quanti di voi sarebbero disturbati?
Perché sono abilisti, perché l'abilismo è interiorizzato, purtroppo. Anche non volendolo dire,
c'è un bias cognitivo.
È difficile svincolarsi da questa cosa.
Il protagonista disabile non tira,
però in realtà... Abbiamo anche degli esempi contrari, cioè Fullmetal Alchemist ha avuto un buon successo, direi.
Ma anche Nemo, voglio
anche
dire.
Nemo.
Ma anche se di corvi.
Ma non vengono percepiti però.
Esatto, perché non so, perché è una rappresentazione fatta bene, quindi torniamo lì, cioè torniamo a un problema di ambientazione. Cioè in un mondo ideale quello che vorrei vedere è un sistema fantastico in cui sono rispettati semplicemente tre elementi. Il primo è che se hai un personaggio con disabilità, che sia protagonista o non lo sia, quel personaggio non sia caratterizzato dall'essere disabile, ok? Che sia un personaggio che è anche disabile, ok? La seconda cosa è nei suoi rapporti interpersonali, quindi le persone che si rapportano con questo personaggio lo vedono solo come un oh poverino va aiutato, oppure oh guarda com'è di ispirazione, come lui ci prova e ci riesce, quindi ce la posso fare anch'io. E la terza cosa è l'ambientazione, quella di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi come possiamo creare un mondo in cui questo personaggio possa muoversi permettendogli di essere un personaggio e non solo disabile.
Muoversi, ma anche avere relazioni con gli altri, di amicizia, eccetera, cioè di non essere messo da parte perché tu sei diverso o diversa. Quello sarebbe meraviglioso e penso possa essere meraviglioso sia per i lettori disabili che poi si ritrovano effettivamente e dicono oh, che bello, guarda, c'è una storia in cui io potrei viverci bene in quel posto lì, sia per i lettori non disabili che magari cominciano a vedere la disabilità in un'ottica differente, cioè non per forza come qualcosa di triste, cupo, angosciante da evitare, oppure come dice Sfira, appunto come modello che ci ispira, ma semplicemente come una delle possibilità che abbiamo di essere al mondo, di fare le cose che fanno tutti e tutte.
Forse è arrivato il momento di dare una definizione di abilismo, visto che in tutto questo non ci siamo
interrogati.
L'abilismo è semplicemente la discriminazione delle persone disabili, delle persone con disabilità, se preferite, insomma, uguale, che si basa sul preconcetto che siccome sei disabile, allora non vai bene, non sai fare le cose, non sei abbastanza intelligente, non sei abbastanza bravo, non hai una vita come quelle degli altri, quindi non hai delle relazioni con gli altri, non hai, per dire, delle relazioni romantiche, non hai degli amici veri, perché poi molto spesso le persone amiche di persone disabili vengono viste come assistenti. No, cioè sono amici, vanno a bersi l'aperitivo insieme, cioè normalmente come farebbe chiunque altro. E abilismo è pensare appunto che le persone con disabilità siano persone che funzionano e vivono in modo differente dalle altre, e non è così. È una buona rappresentazione della disabilità, può aiutare a smontare questi stereotipi, quindi in qualche modo il fantastico, come per tantissime altre tematiche, può aiutare a risolvere anche, diciamo, dei problemi cognitivi che noi abbiamo, per cui stabiliamo che determinate cose, siccome non corrispondono a uno standard, non vanno bene, non sono accettabili, non possono funzionare come tutto il resto del mondo funziona. Non fatemi chiudere così che...
No, abbiamo una
Vai,
domanda.
Stella.
No, io non avevo una domanda, però a me è venuto in mente. Qui si parla di fantasy e su come la rappresentazione delle persone disabili nel fantasy funzioni così. A me viene in mente... È un'altra cosa, però nella fantascienza questo lavoro è stato fatto in alcuni casi, nel senso che
sì.
Cioè, nel senso, più che altro si è più abituati ad accomodare diversi tipi di persone che hanno caratteristiche diverse e necessità diverse, nel senso che nella fantascienza spesso ci sono comunque diversi tipi di esseri viventi. A me viene in mente Il lungo viaggio di Becky Chambers, dove c'è un'astronave dove l'equipaggio è composto da persone provenienti da diversi pianeti e ognuna di loro ha necessità diverse, ma già solo a livello tipo di ossigeno. Però è stata accomodata benissimo, nel senso hanno gli spazi comuni, hanno i loro spazi, hanno delle relazioni meravigliose, è molto character driven il libro, ed era molto molto bello, e secondo me anche il fantasy dovrebbe un po' che... Ci sono gli orchi, facciamoli un po' meno stupidi, gli orchi, cioè può funzionare.
Assolutamente, sì sì. Cioè l'importante è non caratterizzare, soprattutto quando si parla di creature fantastiche, perché poi questo è il vero problema, oppure degli antagonisti, perché poi c'è anche questo problema. Adesso noi abbiamo parlato dei mostri per via dell'Urukai, del programma, però il vero problema è che spesso la disabilità diventa antagonista, perché è qualcosa di cui dobbiamo avere paura.
Okay.
E quindi non abbiamo soltanto le creature magiche, soprattutto mostri che hanno... come gli orchetti, gli urukai, che hanno queste varie caratteristiche prese dal mondo della disabilità, ma anche gli antagonisti.
Soprattutto
gli antagonisti, cioè la maggior parte dei casi in realtà, quando si parla di personaggio con disabilità, lo trovate negli antagonisti. Adesso ve ne dico uno, Darth Vener. Cioè, è uno degli esempi.
Cioè, corona il suo diventare cattivo diventando disabile. Fantastica questa cosa.
Darth Vener.
Ah, ok.
E anche lì
perché è rimasto solo il torso, più disabile di così è veramente difficile pensare.
Non è così che la serie diventa già nel dopo essere diventato cattivo.
Sì, ma
strisce.
Sì, sì.
Peggio, se la guardiamo in questo senso è addirittura una punizione. Cioè, è una punizione karmica,
però
è
anche una
punizione della storia.
Però non è vero, io non credo che la disabilità sia condotta nella letteratura anche, faccio fatica a sposarlo questo tema, anzi mi pare che sia più, non voglio seccare, ma
no,
cosa più benevola magari, no? Suscita più simpatia, empatia, piuttosto che
pietà.
Poi se ci vuole
pietà è un altro problema,
quel suscitare simpatia è pietà ed è una cosa schifosa.
Anche quello che dico, che non credo che ci sia questa correlazione disabilità cattiveria.
Disabilità cattiveria oppure disabilità personaggio che mi ispira tanta tenerezza, poverino, mi fa pena perché poverino, disabile. Cioè è un'altra, è l'altra faccia della medaglia.
Però torniamo
a è cattiveria, è abilismo, è discriminazione, è un comportamento orribile. Sì, glielo dico io, non me lo può venire a spiegare a me. Sì, è discriminazione. Lei non può andare da una persona nera e dire ma se ti chiamano negro non è discriminazione, perché secondo me non lo è. Perché se lui dice sì, secondo me è discriminazione, allora, cioè, se la categoria discriminata dice se mi chiami poverino e ti faccio tanta tenerezza mi stai discriminando, allora quella cosa lì è discriminazione. Non è secondo me non lo è. Ok, però lo è. Cioè io posso dire che secondo me questa tovaglia è verde, però è comunque rossa. Poi se lo voglio chiamare verde nessuno mi arresta, ma comunque resta rossa. Se appunto, ok, andiamo avanti perché sennò.
Su questo tema, lei ha mai letto l'Iliade anche solo a pezzi?
Sì, mi è capitato, ho fatto tipo 5 anni di classe. Ah, ok. No, ma perché non vedo niente, scusate. Ah, eccolo.
Poi alzare qua esattamente. Ha presente che sono semplice che scrivete l'ammucinamento contro i caratteri, sono sui dai, quindi bellissimi, di onde, eccetera, eccetera. Un soldato ingobbito, un occhio squercio e un zoppo. È una figura negativa, perché è un soldo semplice, no? Mortale, che osa dire ai capi, siamo stupiti a combattere per lei, mentre si è proprio la capiglia dei bottini. Ha un'istanza che nella prospettiva dell'autore è ingiusta e immorale, casualmente è deforme fisicamente e malvagio dentro.
Viene da
chiedersi questo accostamento del tatuaggio occidentale, gli metti il signor qui tra le scuole medie, su cui vi ho qualcosa, dura fino ad oggi fondamentalmente. Gli orchi post-orcheniani, che sono fondamentalmente un mischione di fisionomia schiavo africano, guerriero mongolo, e mentalmente non ci stanno, sono tutti timorosi di questa cosa. non si è mai avuto comportamento nella canon occidentale artistico, mai.
Questo non è un
prego.
No, scusami, io non t'avevo visto poco fa, pensavo parlassi con me, ero partita, scusatemi.
Però grazie che hai citato l'Iliade, perché in realtà ci viene proprio da lì questo Kaloska Iagazos, no? Quindi la Kaloska Agazia, l'idea che bello uguale buono uguale giusto. Di conseguenza, inevitabilmente, il retro della medaglia è che brutto uguale cattivo, fuori dalla norma uguale cattivo.
È sbagliato.
Diverso, è sbagliato, diverso uguale cattivo.
Vorrei aggiungere un elemento all'equazione. Non saprei collocare quando inizia, ma se pensiamo che la controparte, l'antagonista, bello e malvagio, che penso possiamo ricondurre fondamentalmente
al
settore medievale, fondamentalmente, anche lì il bello e malvagio mediamente non è forse un genio, quindi non andiamo nel settore più savant, come se la tua abilista presso persone autistiche spesso.
Sì. Grazie. Vuoi fare qualche esempio di antagonista?
Vabbè, il Joker, scusate, adesso uno dei più grandi cattivi che possiamo avere, Joker, non diciamo che non è neurodivergente Joker, assolutamente, tanto è vero che quando poi vengono presi, nella maggior parte dei casi, i cattivi DC hanno comunque delle problematiche legate appunto a cognitività, mentale e tutto il resto, loro vanno nell'Arkham Asylum, che sarebbe un manicomio più che una prigione, poi anche una prigione, però... Quindi Joker, poi abbiamo anche Voldemort è cattivo e ha delle deformità causate dal suo voler essere il padrone del mondo, tutto il resto brutto uguale cattivo un'altra volta.
E non solo la disabilità, deformità uguale punizione,
sì,
per quello che tu hai fatto.
Esatto.
Se Capitan Uncino, per esempio,
è addirittura evangelico, quindi i tuoi genitori hanno peccato, di conseguenza tu sei nato cieco. Cioè stiamo parlando di questa roba qui, Sono 2000 anni che ci lavoriamo con questo tipo di narrazione.
Scusa se ti interrompo, però mi viene in mente un ulteriore elemento pensando a uno dei miei libri preferiti, che è Da Normo Dosata, è uno dei miei libri preferiti in assoluto.
Alza la voce che non si sentono dietro.
Non si sente, non si è sentito l'intervento.
Il suo?
Vai.
No, il tuo.
No, perché mi hanno appunto detto che non si sentiva, quindi adesso mi giro. No, stavo dicendo che uno dei miei libri preferiti, è qui, vorrei sentire cosa ne pensano loro, Da Normo Dotata è un libro che ha come protagonista una ragazza con disabilità, praticamente ha una gamba che non funziona completamente, ed è ambientato in un futuro distopico dove l'umanità è stata completamente riportata alla preistoria in pratica, e lei dal suo contesto sociale è vissuta come un peso, perché nessuno può prendersi cura di lei, e lei sotto certi aspetti non può provvedere a se stessa, però al tempo stesso ha delle abilità che i potenti possono sfruttare, quindi è così brava a fare una cosa che viene accettata solo nella misura in cui è bravissima a fare quella cosa, e questo è un elemento di conflitto nella storia, perché lei è in conflitto con il dover sopravvivere ma al tempo stesso non voler essere identificata esclusivamente per l'unica cosa che sa fare bene, che è al servizio di qualcuno che non le piace.
Devi dire il titolo, però.
Il titolo è il secondo della serie di The Giver, che sono tutti separati in realtà, tranne l'ultimo, e si chiama La Rivincita di Lois Lowry.
Che però è interessante, cioè non l'ho letto, però è interessante, perché...
È proprio la disabilità che manda avanti la storia, perché lei... Sì. È costantemente in conflitto con questa cosa.
No, mi piace un sacco questa cosa, perché tipo, cioè, è un mondo preistorico, sì. Giusto?
Sì.
Però tipo dove sono applicate tutte le regole del mondo capitalista.
Esatto.
È assurdo, perché io non sono l'archeologa, quindi contraddicetemi se sbaglio, ma ogni tanto ci sono delle notizie di ritrovamenti e sappiamo di persone che hanno avuto disabilità anche gravi, anche molto impattanti, che invece la sua comunità se ne è presa cura fino alla morte.
Esatto, cioè, è quello che stavo provando a...
Preistorica, una persona con disabilità sarebbe un peso, puramente moderna.
Sì,
esattamente.
È capitalista,
la serie è praticamente suddivisa in quattro libri: sono i primi tre libri, tutti con storie separate, che poi nell'ultimo libro convergono. E in uno c'è, nel primo libro c'è un mondo iperfuturistico dove la disabilità viene.
Infatti,
viene eutanasizzato fondamentalmente, sì. Se sei disabile. Nel secondo libro c'è il appunto il ritorno alla preistoria, dove lei viene sfruttata esclusivamente in virtù di quello che sa fare e non per essere umano, e quindi bisogna... E poi c'è il quarto libro in cui tutto un po' va a convergere.
Sì, però è interessante, cioè quello che dicevi tu, in realtà nelle società che non avevano la nostra impostazione economica, le persone disabili non erano un peso, perché comunque ognuno qualcosa la poteva fare nell'economia domestica del gruppo piccolino. Dici ok, non puoi andare a cacciare, vabbè stai qua, sbucciami le fave, cioè qualcosa comunque la riesci a fare. Non funzionava in quel modo lì. Quest'idea che le persone disabili siano improduttive viene fuori quando comunque cominciano a venire fuori tutte le fabbriche, le industrie eccetera, e lì devi stare ai ritmi dei macchinari. Se non riesci a tenere quel ritmo effettivamente non puoi lavorare, diventi un peso, perché comunque non c'è più quell'organizzazione di prima, la famiglia, la casa, la terra, la fattoria eccetera, e vivi in quel gruppo piccolino lì, ti devi adattare a un mondo diverso.
E sono le persone disabili tanto quanto le persone anziane, le donne che hanno figli eccetera, cioè quanto si può estendere in ampiezza questo
all'inizio
insieme?
Anche i bambini. Comunque li mettevamo lì a lavorare lo stesso. Vabbè, allora, scusatemi, voglio dire una cosa prima che partite tutti quanti. Ma fino a qualche decennio fa, no, in America era proibito che un uomo bianco sposasse una donna nera o viceversa. E si era sempre fatto così. Poi a un certo punto hanno detto, no, però possiamo fare in modo diverso. E adesso la gente si può sposare con chi cavolo vuole, anche se uno è bianco e uno è nero. Quindi, se finora si è sempre fatto così, perché da oggi non possiamo cambiare? Chi ce lo impedisce?
E poi comunque su questa, il nostro orizzonte di si è sempre fatto così, se ci pensate è veramente ridotto, cioè non abbiamo idea di come funzionasse per esempio nelle società preistoriche, cioè noi stiamo comunque sempre proiettando il nostro sguardo di persone che abitano il mondo adesso e cercando di razionalizzare cose che erano evidentemente molto diverse allora. E perché non possiamo pensare, cioè esistevano i matriarcati, adesso non esistono più, non sono mai esistiti i matriarcati, ma non è vero. Sono esistiti, come sono esistiti gruppi di donne guerriere, esisteva un sacco di cose.
Esisteva la discriminazione, esisteva il sostegno, esisteva la solidarietà, e tutto più o meno come ci sono adesso.
Certo.
Io penso che infatti sento le persone di un villaggio, nei confronti di una persona meno abile, ce n'erano 50 che erano solidari, cioè uno di noi, ma chi se ne frega, 25 che magari hanno disprezzato. E succederà anche adesso. Non ho questa
schiaccezione,
cioè,
la persona
risponde alla seconda. Il supporto che per me sono tutti uguali, se uno è strofo, che sia il signor Pelle.
Su questo siamo d'accordo.
La persona più interessata alla donna, più male questo uomo, per carità. Quindi rifugo anche questa concezione che ci sia, tanto adesso ci sia una maggiore ghettizzazione rispetto alla donna.
No, io sono sempre dell'idea che magari facciamo parlare alle persone che ti già. Tantissimi, sono milioni di persone. Sono milioni di persone. Perché?
Perché vivono isolati, perché sono terreni elettronici, perché non ne facciamo parte, se noi vediamo le teste, per cui spiegare.
Una malazzata di qualcuno che credo voglia rispondere.
Mi sembra perfetta come risposta, perché non li vogliamo. Non li vogliamo.
Perché non li vogliamo, ci dimentichiamo di quello che tre volte non li vogliamo, da parte della prima si è dimenticato.
Mi sembra perfetto, non aggiungerei altro.
Una malazzata?
Sì, ok.
Invisibili, cioè per esempio malattie croniche che non portano menomazione, cioè bene e male, e condizioni di neurodivergenza, quindi funzionamento mentale divergente, che possono portare difficoltà sociale e comunicativa. Lei dice giustamente che lei non vede persone con disabilità motoria qua, se quel che vale, io sono autistico, da ragazzino non ho capacità di comunicare, ero quasi afasico, ho compreso il teatro da solo perché non c'era supporto sanitario nei tempi quando ero ragazzino io, e poi da comunque. Ora io sono socialmente integrato nel senso che, come dicevano le relatrici, riesco a interagire socialmente a fare quel che fanno le altre persone a modo mio, riuscire a ottenere fare la mia sono una grandissima fatica, io sono diventato, sono privilegiato, sono persone con la mia disabilità invisibile, che sono disabili nel senso che comunque non riescono a qualificarsi.
Poi scusate, vorrei aggiungere un'ultima cosa, poi adesso abbiamo pochi minuti, poi chiudiamo.
È anche poco lungimirante da parte nostra continuare a invisibilizzare la disabilità per un semplice motivo, perché ora non siamo disabili magari, ma lo possiamo diventare, perché il 90% degli anziani, quando si diventa anziani, nel 90% dei casi si diventa disabili, perché il corpo non funziona più come la norma vorrebbe. Quindi è tutto nell'interesse anche di chi è normodotato, non ha problematico o altro, comunque portare avanti questa battaglia e chiedere non solo una storia, ma anche un mondo dove tutto questo non avviene, perché un domani saremo dalla stessa parte. Quindi forse conviene cominciare a lavorare perché tutto questo funzioni meglio.
Come sempre.
Grazie per aver visto.
Immaginarlo non possiamo farlo, arriviamo esatto. Sempre allo stesso punto, va immaginato per poterlo creare, quindi cominciamo a immaginarlo.
Brava.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
It's simple math. Tim Horton's 2-3-4 menu fills your mornings without emptying your pockets. $2 gets you a hot coffee or a classic bagel. $3, try a sausage and cheese English muffin or two classic donuts. And for $4, enjoy an egg and cheese croissant or an iced cap. Do the math. It all adds up to delicious deals. Only at Tim's. The Tim's 2-3-4 menu is available until 2 p.m. at select Columbus, Ohio restaurants. Terms apply.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the Reproductive Rights Amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.